Rieccomi velocemente dal futuro. Questo episodio sarebbe dovuto essere il terzo ed è stato registrato diversi giorni fa, ma ci sono stati degli aggiornamenti dell'ultima ora molto molto importanti. Così ho deciso di anticipare la pubblicazione. Vi lascio all'episodio originale e ci sentiamo alla fine per l'aggiornamento. A dopo! Rieccomi. Questa è la terza puntata di Casi Umani Podcast. L'ennesimo podcast di True Crime. Ne approfitto intanto per fare un saluto alla mia amica Linda. Il caso umano di questa settimana è Davide Fontana, all'epoca 43enne, milanese di nascita, che oltre a lavorare in banca faceva il food and travel blogger, amava la cucina e la fotografia. Lo faceva anche abbastanza bene perché il suo profilo Instagram, Uomo alla Coca, che simpatico, ha 13.000 follower. Aveva anche un blog che si chiama, e c'è ancora, Storie di Food. Per tutti è un uomo tranquillo, affidabile e un buon marito, anche se a volte andava in giro nudo per il cortile. E probabilmente salutava sempre. Si considera un ariete atipico e forse avrei dovuto approfondire perché. Sul suo LinkedIn scrive: food blogger, food lover, hotellerie blogger. D'altra parte, se fai il lavoro che ami, non lavorerai un giorno in vita tua. E ora ha trovato il modo di non lavorare per almeno 30 anni, perché 30 sono gli anni che ha preso per aver massacrato Carol Maltesi e aver occultato il suo cadavere. Sigla! Oggi ho fatto un'introduzione più lunga del solito e prima di iniziare ho anche una raccomandazione. Tenete la mente aperta e lasciate fuori i giudizi, perché Carol è già stata giudicata ingiustamente e a sufficienza. E infine, prendo un ultimo minuto per dire una cosa ovvia, forse non così ovvia. Avevo sottovalutato che studiando casi come questi si arrivasse ad una certa intimità con le persone coinvolte e che emotivamente potesse essere così pesante. Lo è. Io sono una persona molto sensibile e ci tengo a sottolineare che da parte mia c'è il massimo rispetto per le vittime. Se a volte rido o faccio battute è per sdrammatizzare e anche perché io sono un po' così, sono un po' cinica. Iniziamo. Carol Maltesi era una splendida donna italo-olandese, ma bella, 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 bella. Su Instagram poi vi metto un carosello, ho scoperto che si chiama così, un carosello con un paio di foto e andate tutti su casiumani.podcast e la vedrete, altrimenti su Google potete trovare un sacco di foto. Nasce nel 1995 e cresce a Sesto Calende, che è in provincia di Varese, con la madre Giuseppina, detta Lilly, che la cresce da sola senza farle mai mancare nulla. Il padre è olandese e, come avrete intuito, i suoi genitori erano separati. Carol amava la danza, andare a cavallo e soprattutto viaggiare. La descrivono come una ragazza timida, che non amava mostrare le sue fragilità, ma molto positiva e molto solare. Nel 2015 si diploma in sistema moda e poco dopo, durante uno dei suoi viaggi in aereo, conosce Marco, dal quale poi avrà un bimbo. E anche se Carol aveva solo 20 anni e non era affatto programmato, decidono di tenerlo, decisione della quale ovviamente lei non si pentirà mai. Così si trasferisce a vivere con il padre di suo figlio a Verona e inizia a lavorare come commessa in un negozio di scarpe. Lei avrebbe voluto proseguire gli studi e fare l'università, ma decide di mettere da parte temporaneamente questo desiderio per lavorare e dedicarsi al figlio. Negli anni la relazione con Marco inizia a rovinarsi, poi i due sono veramente molto giovani e lei si sente un po' sola, un po' trascurata, perde anche la fiducia in se stessa, finché qualche anno dopo, nel 2019, inizia a frequentare un altro uomo. Di fatto tradendo il suo compagno, non che a noi ci importi. In seguito verranno scoperti e così la relazione con il padre di suo figlio finirà definitivamente e di conseguenza Carol lascerà Verona e tornerà a vivere dalle sue parti, con il nuovo ragazzo e si farà spostare in un altro negozio della catena per la quale lavorava. Questo negozio si trova dentro al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. In questo modo potrà anche stare più vicina alla madre Lily, che era malata di SLA. Il figlio invece resta a Verona con il padre, che era l'unico in quel momento in grado di poter garantire al bambino più stabilità. Apro una parentesi, e per questo poi Carol veniva ampiamente giudicata dalle altre madri. Mi è sembrato di capire che questo ragazzo, con il quale poi Carol si mette, vivesse ancora con i genitori, e quindi Carol, quando va a vivere con lui, va a vivere anche con i genitori di lui. Nel frattempo arriviamo al 2020 e con lui arriva anche il Covid. È un periodo, il Covid, che non necessita di grandi introduzioni. Ricordiamo solo che si è trattato di un momento di paura e tanta incertezza verso il futuro. E come tantissime attività, anche il negozio per cui lavorava Carol viene chiuso. D'altra parte si trovava all'interno di un aeroporto e per mesi non si è potuto viaggiare. Quindi lei finisce in cassa integrazione. Il periodo del Covid è un periodo in cui in tanti si sono reinventati. Per esempio sono nati nuovi podcast, influencer, tanti youtuber, sono nati molti content creator. Mentre io ho iniziato a fare yoga e a panificare, Carol è tra loro e decide di reinventarsi esplorando un mondo nuovo. Quante volte avete pensato di mollare tutto e aprire OnlyFans? Io almeno una volta al mese, quando ricevo la busta paga. Ecco, Carol l'ha fatto per davvero. Carol ha aperto un profilo su OnlyFans. Nota per mia madre, OnlyFans è un servizio di intrattenimento tramite abbonamento, quindi i creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro profili, quindi sono dei fan, appunto. E questa piattaforma è diventata particolarmente famosa perché si possono visionare anche contenuti per adulti, principalmente, e soprattutto non è soggetta a censura. Chiudo parentesi. Nel periodo del Covid poi le persone hanno anche molto più tempo libero e quindi anziché stare con le mani in pasta come me vanno su OnlyFans e OnlyFans fa il boom. Carol poi dirà in alcune interviste che lei si è messa in gioco perché desiderava entrare in quel mondo e lei si sentiva a suo agio in quell'ambiente, ne era affascinata. Lei ha scelto di farne parte. L'ha scelto coscientemente perché le piaceva. Questo ogni tanto lo ribadirò, perché è stata veramente giudicata o descritta come una vittima per questa scelta. Mentre invece lei era molto contenta. Quindi Carol si ritrova libera, si piace, inizia a guadagnare, si sente tranquilla e indipendente e sente anche di poter aiutare suo figlio. Così nasce Charlotte Angie, la sua seconda identità, una divisa. Carol non mischierà mai la sua vita con queste due identità. Esiste Charlotte Angie, esiste Carol Maltesi. Questo nuovo percorso professionale la porta a perdere molti amici. Le persone iniziano a prendere le distanze da lei. Figuriamoci, sono guardati male gli influencer su Instagram. Pensa chi produce contenuti su OnlyFans o Hard in generale. Anche il suo compagno cerca di dissuaderla. Ma a lei piaceva fare quello che faceva, così la relazione finisce. Ho sentito una nota vocale che Carol manda a un'amica, in cui lei dice di essere innamorata ancora di questo fidanzato, ma che facendo porno non può più stare con lui, anche perché lui vive ancora con i genitori e i genitori non vogliono che i due stiano insieme. Così Carol, che a quel punto non sta più col fidanzato, ha lasciato la casa, si trasferisce a Rescaldina, che è in provincia di Milano, dove si trova anche il suo nuovo posto di lavoro, perché lei continua a fare anche la commessa. Oltre a OnlyFans, Carol postava foto, diciamo osè, sul profilo Instagram di Charlotte Angie. Ed è così che a ottobre 2022 la sua vita si incrocia con quello del nostro caso umano, Davide, che ho già avuto il piacere di introdurvi a inizio puntata. Davide è sposato, ma nel privato cerca anche altre donne, con la scusa della sua passione per la fotografia, ovvero le contattava le modelle su Instagram per proporre servizi fotografici. in intimo. È un furbacchione. Così contatta anche Charlotte Angie e per un po' i due si sentono finché a fine novembre decidono di incontrarsi a Milano per uno shooting. E quello che sarebbe dovuto essere un servizio fotografico diventa anche una prestazione sessuale a pagamento. E da quel momento lui perde la testa per lei e diventano intimi. E avranno anche altri rapporti di questo tipo. Finché a fine gennaio 2021 lui le scriverà un messaggio dicendole che da quel momento non sarebbe più stato un cliente. Poco dopo le dirà anche di amarla. Qualche mese dopo, siamo a marzo del 2021, Davide lascia la moglie dicendole di avere una relazione con una commessa di Legnano. Sarà un divorzio consensuale e anche lui si trasferisce poi a Rescaldina. Lui e Carol conviveranno per un po' e avranno anche una brevissima storia di un paio di mesi. Ho letto che è finita intorno a giugno, quindi da marzo a giugno. Al termine di questa relazione però manterranno comunque un rapporto molto stretto, tanto stretto che lui si trasferirà nello stesso palazzo. In realtà è una vecchia corte milanese, stile Milano, e quindi lui si trasferirà nella stessa corte, addirittura sullo stesso ballatoio. Non commento. Non sappiamo se a lei desse fastidio o meno, o se l'avesse trovato stranamente invadente, ma sa di fatto che lui resta molto presente nella vita di Carol e anche di grande supporto. Col tempo le farà da manager, da autista, da social media manager, le preparerà le valigie, farà anche il portaborse, insomma la seguirà in tutti i vari eventi e farà anche da attore nei video di Carol, nei video che Carol realizzava per OnlyFans o altri video hard amatoriali. Insomma, una figura molto versatile. E in tutto questo Davide incassava il 10% dei guadagni. Carol dirà ad un'amica che i due avevano una connessione mentale e che lui c'era sempre per lei. E già, era sempre lì. Quindi i due hanno questo rapporto molto stretto. Erano sia amanti che amici che partner lavorativi e a posteriore Davide verrà poi descritto dagli altri come ossessionato da lei. E direi che il fatto che fosse andato a vivere sullo stesso ballatoio è piuttosto eloquente. Che casualità, no? Ed è una casualità anche il fatto che proprio ad un ex fidanzato di Carol che aveva cercato di riavvicinarsi a lei e convincerla a lasciare il mondo del porno e in più aveva litigato anche con Davide, sono state bucate le gomme. Chi sarà mai stato? Noi non lo sappiamo. Non ci sono prove e la denuncia è stata fatta contro ignoti, ma anche questa è una casualità. Carol nel frattempo lascia il lavoro per darsi al 100% al porno e lo ribadiamo di nuovo, lei sceglie in tutta libertà di farlo. Era padrona del proprio corpo e dei propri guadagni, punto, a parte il 10% che dava a Davide. Oltre ai contenuti che girava per OnlyFans e i video che faceva su commissione a pagamento per i suoi fan, e questo tenetevelo a mente, arrivano anche le prime proposte di lavoro nelle prime produzioni porno e anche le richieste di spettacoli dal vivo. Lei era anche una performer, aveva preso lezioni di danza e di lap dance, e infatti aveva anche un palo in camera, e anche questo tenetevelo lì. Inizia a viaggiare e fa spettacoli in giro per l'Italia e anche all'estero. E inizia a frequentare anche Praga, dove ho scoperto esserci una vivace scena hard, ed è così che conosce Salvatore Galdo, un 29enne italiano, anche lui attore porno. Tra i due scatta subito qualcosa, è amore a prima vista, e lui le darà anche in seguito un promise ring. In quel momento Carol lavorava a tempo pieno nel mondo dell'hard, era flessibile e aveva soldi, quindi verso la fine del 2021 inizia a maturare la decisione di tornare a vivere a Verona per stare vicino al figlio e di dividersi tra Verona e Praga. A Praga sia per via dell'industria del porno che è più forte ed è vista meglio e poi per il fidanzato. Ma Davide la convince a posticipare di un paio di mesi, forse sperando che cambiasse idea. Come ho anticipato prima, Carol girava anche dei video su commissione. E a gennaio 2022 per la precisione l'11 gennaio 2022, riceve una richiesta da parte di un profilo, Le Trembleau du Femme, che io non so il francese, quindi perdonate la pronuncia, che le commissiona un video hard violento BDSM. In questo copione, in questo testo, il fan descrive quello che deve avvenire. Inizia con Charlotte che deve inviare un messaggio al suo reale fidanzato, quindi Salvatore, dicendogli che siccome lui non c'è, lei stava facendo cose con Davide Fontana. Dopodiché era previsto che lei si facesse legare in camera al palo da lap dance, si facesse incappucciare e consegnasse il pin del telefono all'attore che impersonificava l'aggressore, ovvero Davide, e infine subire delle percosse con un martello, quindi molto specifico. Carol si fida di Davide e facevano spesso video hard insieme, esegue quanto richiesto dal fan, manda il messaggio vocale a Salvatore, consegna il pin a Davide, si fa legare al palo di pole dance, quello che aveva appunto in camera, e si fa mettere lo scotch sulla bocca. Si fa anche incappucciare. E come richiesto dal copione, Davide inizia a colpirla col martello, piano, partendo dai piedi, e sale. Ma quando arriva al petto, qualcosa probabilmente nella testa di Davide va storto e inizia a colpirla forte alla testa. Le darà 13 martellate in testa e sul volto. Le toglierà il cappuccio e vedendo che la gamba di Carol ancora si muove, forse uno spasmo, per atto di pietà, dirà poi lui, anziché chiamare i soccorsi, andrà a prendere un coltello al piano di sotto e le taglierà la gola. Eh sì, questo è proprio quello che io definisco pietà. L'ha finita come un animale. Davide racconta poi di essere rimasto a guardarla in contemplazione lo aggiungo io, per 30 minuti. Al termine, usando il cellulare di Carol, scriverà a Salvatore un messaggio con scritto «Fatto». Da qui inizia la sua recita. Davide diventa Carol. Charlotte Angie scompare dalla scena hard e a tutti dirà che si stesse occupando del figlio, di essersi ritirata, mentre Carol Maltesi dirà di essere a Dubai e di non poter parlare al telefono ma di poter inviare e ricevere solo messaggi. E a chi chiede di Carol trattino Charlotte a Davide, lui risponde amareggiato che Carol fosse andata via. I due mondi di Carol, quello della famiglia e degli affetti e quello invece professionale di Charlotte, quindi quello dell'industria dell'hard, non erano due mondi che comunicavano tra di loro, perché lei li aveva sempre tenuti separati. Quindi le due scuse non entrano in conflitto. Nessuno delle due realtà sa che neanche gli altri la riescono a sentire. Quindi la cosa funziona. Il giorno dopo, Davide, a bordo dell'auto di Carol, una 500, va in gita al Bricoman. Non so perché con la sua, perché lui aveva un'auto. Sento delle vibes da Luca Delfino. Va al Bricoman, dove compra un'accetta e un seghetto che pagherà in contanti. Lascio alla vostra immaginazione intuire per cosa li abbia usati. Io non ho voglia di entrare nel merito. Ordinerà su Amazon, ovviamente usando il telefono di Carol, delle tende per oscurare la casa, un congelatore a pozzetto, che lascerà sempre in casa di Carol, e ordina anche un braciere. Poi ci ripensa e il braciere lo manda indietro. Qualche giorno dopo Carol sarebbe dovuta andare a Parigi per un lavoro con Salvatore, ma Davide manderà un messaggio con il telefono di Carol a Salvatore dicendogli che non potesse più partire perché Davide aveva il Covid e quindi lei dovesse stare in quarantena, e mentre in realtà lei era nel freezer a pezzi. Davide prenota un bed and breakfast a Vararo, che è a Varese sul Lago Maggiore, per fare un sopralluogo, perché a questo punto lui deve capire un po' che fare di questo corpo, e sempre usando la macchina di Carol va in gita. E poi ci porterà anche Carol. E cercherà di darle fuoco nell'area barbecue con alcol e benzina, in una zona pubblica. Io non oso immaginare chi abbia usato dopo il barbecue. Però non ci riesce, così la riporta a casa. ma da professionista dell'hotellerie non perde l'occasione per lasciare una recensione all'Airbnb, definendolo un luogo magico immerso nella natura per trascorrere del tempo in totale relax, pieno di dettagli di ottimo gusto per vivere un soggiorno di qualità. Che paroliere, meraviglioso, bravo. Passano le settimane e, come dicevamo, Davide diventa Carol. Addirittura arriva a mantenere i suoi profili social aggiornati, paga l'affitto usando l'home banking di Carol, manda i soldi per il mantenimento del figlio e fa gli auguri di compleanno al padre. Era un macabro burattinaio che continuava a gestire la sua vita e l'ha fatto per mesi. Addirittura Davide, sempre fingendosi Carol, arriva a lasciare Salvatore per messaggio e quando Salvatore chiamerà Davide chiedendo a Davide di intercedere con Carol per lui, visto che Carol non rispondeva più alle sue chiamate, Davide gli dirà di non averne il potere. Lui non poteva. E così arriva il 20 marzo 2022 e Davide recupera Carol e cerca di rimuovere i tatuaggi dal corpo di Carol per renderla meno riconoscibile e la sfigura. E sempre usando l'auto di Carol si reca a Paline di Borno, in provincia di Brescia, un luogo che lui conosceva bene perché ci passava l'estate con la famiglia. Si ferma in una piazzola e getta 4 sacchi neri nel dirupo sottostante. Solo 3 ore dopo i sacchi verranno trovati. Ottimo lavoro, Davide! Sarà il pensionato Fausto, di 64 anni, a trovarli. Durante una passeggiata vede dei sacchi neri abbandonati e, credendo l'immondizia, si avvicina per buttarli. Ma questi sacchi pesano e all'interno percepisce qualcosa di strano, oltre a sentire un odore un po' forte. Così ne apre uno e si rende conto che no, non è immondizia. Che giornata di questi 4 sacchi, perdonatemi per la descrizione, contenevano un corpo mutilato, diviso in 18 pezzi, eviscerato. Alcune parti in fase di scongelamento, altre in parti bruciate, altre con pezzi di carne asportate, e le condizioni erano talmente pessime da rendere impossibile l'identificazione e anche capirne il genere. Inizialmente, per il modo in cui era stato eseguito il tutto, si ipotizza addirittura che si trattasse di un professionista, quindi cercavano un cacciatore, un macellaio, un chirurgo, e addirittura arrivano a pensare ad un potenziale serial killer. Sarà solo grazie all'autopsia che riusciranno a capire che si trattasse di una donna, e sul corpo riescono a identificare i resti di 11 tatuaggi, rovinati come se qualcuno avesse cercato di nasconderli. E così per avere aiuto e riuscire a identificare la donna vengono divulgati, come è accaduto per Luciana Biggi. Ed è così che una persona che aveva sentito qualche mese prima un'intervista di una certa Charlotte Angie, da Crociani alla Zanzara, scrive al giornalista direttore del giornale BS News, Andrea Tortelli, e gli segnala la somiglianza appunto di questi tatuaggi con questa Charlotte Angie. Così Andrea Tortelli inizia a indagare, a cercare foto di Charlotte e a incrociare le informazioni che reperiva con quelle che divulgavano i carabinieri e che avevano fornito sulla vittima e sui suoi tatuaggi. Tortelli arriva a contattare l'agenzia di Charlotte Angie e si fa dare il peso, l'altezza, riesce anche ad avere un match di 8 tatuaggi su 11. E con chiunque arriva a parlare gli riferisce che Charlotte Angie aveva abbandonato l'ambiente dell'hard, che è una cosa piuttosto comune per gli esordienti. E alla fine entrerà in contatto con un'amica di Charlotte, che gli fornirà il numero di telefono e gli dirà anche il vero nome di Charlotte, ovvero Carol Maltesi. Così Andrea Tortelli cerca di chiamarla diverse volte, ma il telefono risulta sempre spento e così come ultimo tentativo decide di mandarle un messaggio su WhatsApp, messaggio che risulta poi consegnato e al quale finalmente riceve una risposta. Carol, tra virgolette, e Andrea hanno quindi un rapido scambio di messaggi E lei cercherà di liquidarlo subito, dicendo di non aver tempo per i giornalisti e per spiegare perché abbia lasciato il mondo del porno. Ma Tortelli continua a scriverle e le dice appunto che sta indagando su un cadavere di una ragazza che ha gli stessi tatuaggi di Carol. Ma Carol gli risponderà dicendo di averne sentito parlare, ma che fortunatamente lei stava bene. Queste reazioni e queste risposte un po' fugaci lo insospettiscono e gli viene il dubbio che a scrivergli non fosse Carol, ma qualcuno con accesso al telefono di Carol. Così chiede a questa persona di mandargli un messaggio vocale e che, cito Tortelli, francamente se non mi avessi risposto avrei segnalato la cosa ai carabinieri. Carol, tra virgolette, smette di rispondere e non risponde nemmeno all'ultima chiamata su WhatsApp che Andrea Tortelli cerca di fargli. A quel punto lui è certo che si tratti dell'assassino e di avere in mano uno scoop pazzesco e che gli avrebbe uno scoop che gli avrebbe dato grande visibilità a lui e al suo giornale. Ma alla fine Andrea decide di fare la cosa giusta e di mettere davanti Carol il figlio e la famiglia, che meritavano di scoprirlo diversamente e non dai giornali. Decide quindi di non dare lo scoop e prepara un dossier da consegnare agli inquirenti con tutta la sua ricerca e nel frattempo pubblica un articolo fuorviante sul suo giornale con scritto solo che il cadavere potrebbe essere quello di una diva del web. Quindi lui rimane volutamente vago per non dare indizi agli altri giornalisti e soprattutto per non allarmare l'assassino. Andrea Tortelli inizia a convincersi che non si trattasse di un killer qualunque, ma di qualcuno che facesse parte della vita di Carol, visto che nessuno aveva denunciato la scomparsa, e che si trattasse di un movente passionale. Inoltre, non poteva essere una donna extracomunitaria, perché normalmente chi arriva in Italia viene inserito con le impronte digitali in un database, e le impronte non avevano match. E ipotizza anche che si trattasse di una persona residente o in Veneto o in Lombardia, perché era difficile pensare che una persona con un cadavere a bordo facesse tanta strada in auto, quindi sicuramente abitava abbastanza vicino al luogo del ritrovamento, ma non del posto, perché se fosse stato del posto sicuramente avrebbe scelto un posto meno visibile dove lasciare i sacchi. L'articolo di Tortelli fa allarmare diverse persone che iniziano anche a collegare un po' i puntini, si rendono conto che effettivamente era un po' che Charlotte non si faceva sentire e non postasse cose nuove, perché a un certo punto Davide aveva smesso di aggiornare i profili e aveva anche cancellato tutte quante le foto dal profilo di Charlotte Angie. Quindi aveva chiuso il profilo e aveva cancellato tutto. Quindi iniziavano a esserci dei comportamenti strani e quindi la gente inizia a contattare Davide per capire come mai, se lui sapesse qualcosa, giustamente, perché lui era, un po' come abbiamo detto, un satellite principale di Charlotte barra Carol. E ovviamente questi messaggi, la chat col giornalista del giorno prima e l'articolo fanno allarmare anche Davide, da un altro punto di vista, che quindi decide di andare a fare denuncia di scomparsa. E quindi chiama una amica in comune che va con Carol, Angela, e le chiede di accompagnarlo in questura, ovviamente sempre con la macchina di qualcun altro. Angela lo va a prendere e nel tragitto tra la stazione di Saronno e la questura al telefono ci sarà anche Salvatore, il fidanzato di Carol. A un certo punto Davide cambia idea e propone ad Angela di andare a casa sua, di Davide, a controllare cose. Meno male, Angela, che non ci sei andata, meno male. Angela e Salvatore però riescono a convincerlo e quindi proseguono e vanno in questura a porgere denuncia. Durante la sua denuncia Davide è molto confusionario, continua a dare informazioni discordanti rispetto all'ultima volta in cui ha visto Carol e l'ultima volta che ha visto la macchina, dicendo di averla vista l'ultima volta a gennaio, poi a marzo, poi dicendo che lei si fosse allontanata con la sua auto per poi dire che in realtà l'auto era parcheggiata vicino a casa, non si era proprio preparato benissimo, no? Fa una dichiarazione abbastanza contraddittoria, diciamo, per essere gentili, e anche perché appunto avevano il dossier di Andrea Tortelli e anche dei filmati di Davide nell'auto di Carol in zona Borno. Il magistrato e i carabinieri quindi avevano raccolto degli elementi che lo collocavano nel territorio di Borno, nella mattina del 20 di marzo, e quindi lo sottopongono a una serie di contestazioni e a un formale interrogatorio. E la stessa notte, il 29 marzo 22, sul canale WhatsApp dei carabinieri viene pubblicato un comunicato stampa che dice che alle 4:30 del mattino era stato emesso un provvedimento di fermo per un uomo di 43 anni che si era presentato per fornire informazioni sulla donna scomparsa. Al termine l'uomo aveva confessato omicidio e occultamento. Davide nella sua prima confessione ha detto agli inquirenti che Carol fosse morta durante un gioco erotico finito male. In seguito si è scoperto che il video dell'11 gennaio sarebbe dovuto essere l'ultimo girato da Carol e Davide, ma soprattutto si scopre che tra giugno e dicembre 2021 Davide aveva creato più di 10 profili fake per commissionare video falsi a Carol, specificando tra l'altro che dovessero essere girati con lui, screditando gli altri attori e le loro prestazioni. Lui si giustifica dicendo che la creazione dei profili fake fosse più per creare più seguito e per incitarla a fare più video insieme. Questo l'avevamo capito. E si scopre anche che era suo anche il profilo Trembleur de Femme, il profilo dal quale era stato commissionato il video dell'11 gennaio e pagato, sempre da lui, 350 euro. Dirà poi di aver avuto un raptus, un blackout. Cito, l'idea di perderla per lui era insopportabile. Insomma, la perdita di controllo su di lei e sulla sua vita era intollerabile. L'avrebbe uccisa perché lei aveva deciso di andarsene. Questo è l'ennesimo uomo che perde il controllo su una donna e la uccide. È emerso in seguito che Davide, dopo la morte di Carol, abbia scritto ad altre modelle su Instagram, proponendosi sempre come fotografo o altre creator del mondo dell'art per proporre video insieme, e diceva a queste ragazze che per eventuali referenze potevano contattare Charlotte, che nel frattempo era in freezer. Cioè si autoscriveva le referenze. Questo non so se per continuare a dare una parvenza di normalità alla sua vita o per cercare una nuova vittima o una nuova ossessione. Questo non è stato indagato. Verrà eseguita durante il processo una perizia psichiatrica, ma Davide risulterà sano di mente. Il suo agire non sarebbe stato viziato da nessuna malattia mentale. Davide era lucido e consapevole quando ha ucciso Carol, lucido e consapevole quando ha smembrato il cadavere e l'ha conservato in un congelatore per 70 giorni, lucido e consapevole quando ha abbandonato i resti della vittima nel territorio bresciano il 20 marzo, dove poi è stato trovato. E qui direi che l'ha fatto in maniera un po' maldestra. Davide quindi era padrone delle proprie azioni, e non solo quando lui si è accanito sulla vittima togliendole la vita, ma anche le settimane successive, quando si è nascosto dietro il profilo di lei e si è finto lei. Lui dirà di non aver mai pianificato nulla e che l'avesse fatto appunto per paura dell'abbandono. Per molti Carol se l'è cercata, perché usava il sesso e il denaro per ottenere quello che voleva, e che lui è arrivato a fare quello che ha fatto per amore. Diciamolo tutti insieme, non è amore. A molti Carol è sembrata una persona sola, perché nessuno in 3 mesi l'ha cercata e nessuno si è accorto che non si trattasse di lei. Ma io credo che Davide, da subito così presente, le avesse fatto un po' a terra bruciata intorno. Lui era riuscito ad occupare tutti i ruoli più vicini a Carol. Faceva la PA, il portaborse, faceva tutto. Le ha fatto anche perdere l'autonomia. Per esempio, le faceva da autista perché lei aveva paura di guidare al buio o in strade che non conosceva. E anziché aiutarla a superarlo, ne approfittava per rendersi indispensabile e seguirla ovunque. Aveva approfittato delle sue debolezze per tenerla vicina. In più anche la stessa Carol, con la scelta di darsi a Lard, aveva perso le persone che non avevano accettato la sua vita. E poi ricordiamo che comunque è il periodo post-Covid. Vedersi con le altre persone o comunque le relazioni in generale era un pochino più complicato da gestirle. Io, per esempio, odio parlare al telefono, tra l'altro, quindi chiunque potrebbe fingersi me. Comunque, nella convalida del fermo del Jeep di Brescia del 31 marzo, si spiega che è stato possibile risalire all'identità della donna, soprattutto grazie a Andrea Tortelli. E quindi, bravo Andrea Tortelli. E lo stesso Fontana ha poi ammesso di aver cambiato atteggiamento dopo la richiesta del messaggio vocale. Dirà che addirittura Andrea Tortelli è stato il primo in 3 mesi a chiederle una nota vocale e ha ribadito anche che non c'è stata premeditazione. Dirà anche che la sua condanna più grande sarà la vergogna. Lui ha chiesto immediatamente scusa alla famiglia, non che questo sia importante, però mi sembrava giusto dirlo. Ha anche spiegato che il PIN del cellulare lui in realtà l'avesse sempre avuto per motivi lavorativi e pratici, e che la richiesta del PIN durante il video era stata fatta solo per far ingelosire Salvatore, il fidanzato di Carol, e lui voleva che lui vedesse questa scena. Voleva probabilmente far vedere il controllo che esercitava lui su Carol al fidanzato. Machiavellico. Lui era ossessionato da Carol e lei di questa ossessione non era complice, è stata soltanto una vittima. E Davide ha approfittato dell'evidente e incondizionata fiducia che lei riponeva in lui, a tal punto da farsi legare, imbavagliare e incappucciare. Al di là della paura di perdere Carol, probabilmente Davide di certo condivideva anche un pezzo della gloria. E se Carol se ne fosse andata, lui avrebbe perso non soltanto la donna di cui diceva di essere innamorato, ma anche l'occasione di restare un po' in quel mondo, un microcosmo che affascina molti, per mondanità, fatto di soldi, di belle ragazze e di cose sopra le righe. E come dice Tortelli, il successo per molti sono una droga che è peggiore dell'eroina. Carol gli permetteva di vivere in modo pieno e gratificante. Il 12 giugno 2023 è stata pronunciata la condanna. Davide ha preso 30 anni, senza ergastolo, e non gli sono state riconosciute le aggravanti che erano state contestate di premeditazione, motivi abietti e futili e di crudeltà. Ovviamente la famiglia è devastata e la madre ha dichiarato che il vero processo è stato fatto alla figlia. Faccio un cenno alla sentenza perché è stata molto controversa e dibattuta. Io ne parlo soltanto in modo molto superficiale perché non sono un avvocato, quindi se volete approfondire, approfondite da un'altra parte. Però ci tenevo a parlarne velocemente. Allora, ve li spiego a modo mio, come gli spiegherei a Linda. Praticamente per premeditazione si intende quando c'è un perdurare tra il momento in cui decido di uccidere e lo faccio. Quindi deve esserci un intervallo di tempo tra quando lo pensi e quando lo fai. Però questo intervallo non è quantificato, non è stato definito. Ma in questo caso, secondo i giudici, non c'è stato un sufficiente elemento cronologico. Secondo loro l'ha deciso poco prima di farlo, perché non si è procurato prima quanto necessario per disfarsi di lei, il freezer, le tende, il seghetto, e ha cercato dopo il luogo dove lasciarla. E in più, secondo loro, se fosse stato premeditato, non sarebbe rimasto a guardarla per 30 minuti dopo. Questo non capisco perché, anche perché questo lo dice lui, noi non sappiamo realmente come sia andata. Lui può non essersi procurato le cose prima, perché lui era a conoscenza di tutto quello che riguardasse Carol. Lui sapeva che lei non riceveva visite, sapeva che aveva il cellulare e quindi avrebbe potuto monitorare qualsiasi cosa di Carol, quindi sapeva probabilmente di avere anche il tempo per farlo dopo. Però questo è un mio pensiero. Può anche essere che lui non si fosse preparato al 100%, ma questo non può escludere la prima parte, ovvero che l'idea di ucciderla non fosse premeditata. In ogni caso, la sentenza è questa, quindi non c'è stata premeditazione. E lo stesso Davide Fontana l'ha ribadito più volte. Per quanto riguarda invece i motivi futili o abietti, allora, vuol dire che il reato deve essere del tutto ingiustificato, che deve essere un mero pretesto per sfogare un impulso criminale. Cioè deve esserci una sproporzione tra reato e motivo. L'opinione del perito e dei consulenti psichiatrici è stata che probabilmente a spingerlo ad uccidere non fu la gelosia, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dalla frustrazione per essere stato messo da parte da lei. E quindi questo prova che il motivo dell'omicidio non è futile o abietto. Cioè, tu mi stai dicendo che siccome mi amavi e siccome io ho deciso di andare da mio figlio, quindi fare la madre e stare vicino a mio figlio, e tu mi hai ucciso, non è futile, non è un motivo del c***o. Va bene. Mi stai dicendo che è legittimo solo perché lui si è sentito usato. Aiuto ragazzi, attenzione. Poi aggiungono poi nelle spiegazioni della sentenza che lui non poteva perderla perché era l'unica ad averlo fatto sentire bene. Lo ha salvato dalla sua solitudine. Scrivono: la giovane e disinibita Carol si era servita di lui. Il movente è la consapevolezza di aver perso la donna amata, non la gelosia. E l'omicidio è stato un modo per venire fuori dalla situazione di incertezza e per guardare avanti. Io conosco altri modi per guardare avanti. Lui si era reso conto che la giovane e disinibita, ripeto la sentenza, perché nella sentenza, si è in qualche modo servita di lui per perseguire i propri interessi. Ricordo che lui prendeva il 10% dai video e dalle attività di Carol. Quindi, insomma, aveva il suo tornaconto e che era lui a essere ossessionato da lei. Lui era un disadattato che non sapeva costruire relazioni. La loro relazione era fare video hard. E quando lei gli ha detto di voler andare a vivere vicino a suo figlio, lui la punisce, come uccidendola. E in tutto questo i giudici dicono che non è un motivo futile, perché lui si è sentito usato. Questo l'ho riassunto per tutti, giusto perché così ci riflettiamo tutti insieme. Lei aveva intenzione di trasferirsi a Verona, non di eliminarlo dalla sua vita. Semplicemente magari si sarebbero visti meno, o chissà, magari lei si era resa conto che lui era un caso umano e quindi era anche un modo per prendere le distanze da lui. Non lo so, avrebbe fatto bene. E infine arriviamo all'ultima aggravante, quella di crudeltà. Per la giurisprudenza, vuol dire non infliggere sofferenze aggiuntive rispetto a quelle necessarie per uccidere la vittima. Quindi non cercare di infliggere più dolore e più lentamente. Ricordiamo che Carol è stata uccisa da 13 martellate alla testa, penso che ne bastino un paio, ed è stata sgozzata, come dice Davide, come atto di pietà. Il taglio alla gola è stato fatto per alleviare le sue sofferenze. Se avesse voluto, avrebbe potuto continuare a infierire col martello. Più di 13, quindi non so infierire cosa voglia dire. Aggiungo qui, perché mi sono dimenticata di dirvelo e non saprei dove infilarlo dopo. E, non so se vi ricordate, prima del taglio alla gola, Davide ha dichiarato di aver visto uno spasmo, Carol muovere una gamba. Dei medici hanno detto che probabilmente se lui anziché tagliare la gola avesse chiamato i soccorsi, lei si sarebbe potuta salvare. Già. Oltre a questo, Fontana ha avuto delle attenuanti, ovvero l'attenuante perché ha collaborato, ha fatto risparmiare tempo e soldi. Secondo me lui non ha collaborato, lui si è reso disponibile solo quando si è sentito braccato, lui è andato a denunciare la scomparsa, non a dichiararsi colpevole. Poi l'hanno messo alle strette e si è dichiarato colpevole. Però io non sono nessuno e non sono un giudice, sono solo dei commenti che faccio con voi. Quindi lui ha preso 30 anni perché è stata applicata la legge in modo, diciamo, matematico. Quindi ha preso la pena base nel massimo dell'omicidio semplice, che sono 24 anni, 7 anni per vilipendio barra scempio di cadavere, 3 anni di continuazione, ovvero il tutto fa 34, ma per legge il massimo è 30, quindi lui ha preso 30 anni. Io a questo punto sono un po' disidratata, ma eccoci alla fine. Per preparare questo caso ho letto diversi articoli, tantissimi, e ho anche letto il libro di Andrea Tortelli, che si chiama Sulla tua pelle. Quindi se vi va di approfondire questa storia, ve lo consiglio. È un libro molto scorrevole e quindi ve lo consiglio. Io l'ho letto molto volentieri, non perché dovessi preparare questo caso, assolutamente. Questa storia è praticamente la storia di un grande inganno. È l'inganno di Davide Fontana ed è anche estremamente moderna per via dell'uso dei social e ci fa scoprire anche, diciamo, un mondo nuovo su nuovi metodi criminali per gestire un omicidio e magari, chissà, continuando a utilizzare gli account della vittima per convincere tutti che sia ancora viva. A me il fatto che lui si sia finto lei e abbia interagito con i suoi affetti per conto suo e mi fa stare male. Malissimo. Il modo in cui poi ha ingannato la famiglia, loro sono vittime due volte. Sono triste per Carol e per quanto è accaduto, ma soprattutto per tutto quello che poi si è anche detto su di lei, tutti i giudizi sul modo in cui lei vivesse, sul suo modo di essere madre e sulle sue scelte di vita. Oggi vi lascio con due domande. La prima è se secondo voi alla fine realmente si è trattato o no di premeditazione. Mentre la seconda è: Davide è un potenziale serial killer? Secondo voi cercava nuove modelle per i suoi shooting o potenziali nuove vittime? Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi su Instagram o rispondete alle domande su Spotify. Io sono molto curiosa di sapere che idea vi siete fatti. E chiudo ricordandovi una cosa che di questi tempi purtroppo non sembra così banale, ovvero il possesso non è amore e per amore non si uccide. Amatevi sempre e non permettete a nessuno di spegnere la vostra luce. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, ora vado a bere un po' d'acqua e ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo caso umano. Ciao! Rieccomi di nuovo. Sono sempre io. Dopo aver analizzato a modo mio la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Busto Arsizio, è difficilissimo da dire, che risale a giugno 2023, e dopo che ci siamo indignati insieme e abbiamo fatto polemica, è notizia di poche ore fa che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha accolto il ricorso dei familiari di Carol. Ovvero Davide ha preso l'ergastolo. Sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. E dopo il mio spiegone immagino che vi sia tutto chiarissimo. Le motivazioni saranno rese note tra 30 giorni, quindi vi terrò aggiornati su Instagram. Ci tenevo tantissimo a darvi subito questa novità ed è il motivo per cui ho anticipato l'episodio. Quindi io vi saluto, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo caso umano, che in realtà sarà quello che sarebbe dovuto essere il caso umano di questa settimana. Ciao!